Ben ritrovati, ho l'onore di sedere accanto a Francesco Tomasoni, professore presso l'Università del Piemonte Orientale e filosofo, uno dei massimi esperti in Italia del pensiero di Ludwig Feuerbach e curatore del volume che andiamo a presentare e che ho l'onere appunto di presentare per primo rispetto alla relazione del professor Tomasoni che seguirà. Il titolo, che è Morcelliana, che meritoriamente dopo un secolo e mezzo restituisce al popolo italiano il testo di Feuerbach, è quello, quello più celebre dell'uomo e ciò che mangia, che in realtà però nel testo originale di Feuerbach compare come sottotitolo e non come titolo. Il titolo originale dell'opera di Feuerbach è Il mistero del sacrificio o Il segreto del sacrificio, Das Geheimnis des Opfers oder Der Mensch ist, was er ist. Il mistero, il segreto del sacrificio, ovvero l'uomo è ciò che mangia. Allora, quando io scoprì da studente di filosofia che quello era il titolo originale del volume di Feuerbach, rimasi abbastanza stupito perché non mi tornava con l'interpretazione strettamente materialistica che ne avevo avuto da parte della professoressa del liceo, ma basta aprire un manuale, anche il buon Abbagnano Fornero, la massima che è una delle massime più celebri del filosofo tedesco, forse quella che rimane più in mente a chi poi non prosegue gli studi di filosofia, come Hegel è quello di tesi, antitesi, sintesi, Kant è quello della legge morale in me, Pascal è quello della scommessa, Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia. È l'interpretazione che se ne dà nella vulgata italiana filosofica e storico-filosofica è che Feuerbach volesse intendere con questa espressione una riduzione dell'umano a bisogni materiali, per cui la religione troverebbe la sua ultima spiegazione, anzi neanche si tocca il problema della religione, l'umanità troverebbe la sua ultima spiegazione e la sua piena soddisfazione nel godimento, bisogni materiali, nella soddisfazione di bisogni di sussistenza, e tutto il resto, religione compresa, non è altro che una sofisticata costruzione che non ha nessun altro significato se non quella di sopperire a bisogni che in altro modo, vista ad esempio la scarsità degli alimenti, non possono trovare piena soddisfazione. Io non posso mangiare quanto vorrei, cibi buoni, cibi sani, li faccio mangiare a una divinità simbolicamente. I dei mangiano ambrosia. Io in realtà in questo voglio significare che anch'io vorrei mangiare ambrosia, per cui se noi ci focalizziamo su migliorare il benessere, il welfare, diciamo, potremmo dire oggi, il benessere della società, dando cibi migliori agli uomini, otterremo quel progresso morale che la religione si sforza, ma in maniera, diciamo, suppletiva, di promuovere. La otterremo meglio focalizzandoci sui bisogni materiali che non attraverso il meccanismo della religione che sposta queste idealità in un regno ideale, cioè nell'aldilà, mentre invece bisognerebbe sforzarci di portarle, viverle, realizzarle nell'aldiquà. Ora, questa interpretazione del saggio di Feuerbach e della massima feuerbachiana mi sembra quantomeno parziale, dico parziale se non del tutto errata, perché effettivamente la prima volta che occorre questa proposizione è in un saggio del 1850 in cui Feuerbach recensisce un volume di Moleschott dal titolo Dottrina dell'alimentazione per il popolo. E in questo saggio compare per la prima volta l'espressione l'uomo è ciò che mangia. E in questo saggio effettivamente viene propugnata l'idea per cui, cito, ecco, bisogna migliorare il popolo non con declamazioni contro il peccato, scrive Feuerbach, ma con cibi migliori. L'uomo è ciò che mangia. Così, se l'uomo mangia solo vitto vegetale, come le classi meno abbienti, è pure soltanto un ente che vegeta e non ha energia. Quindi vediamo anche come siamo in un orizzonte culturale abbastanza diverso. Prima giornalista Anna Momigliano ce lo ricordava, qui Feuerbach si riferisce a un contesto sociale in cui le classi meno abbienti non avevano accesso a un nutrimento proteico, ad esempio, e quindi, secondo Moleschott, appunto, si trovavano in una condizione anche di incapacità di avere l'energia necessaria per rivoluzionare il sistema sociale stesso. Questa era l'idea. Se voi invece volete migliorare appunto le classi, lo stato vitale, sussistenziale delle classi meno abbienti, dovete dargli più da mangiare, così vedrete che anche loro acquisteranno maggiore energia, maggiore vigore e potranno così portare avanti le loro battaglie in maniera più efficace. Quindi, così noto fra parentesi, che la prima volta che occorre la formula l'uomo è ciò che mangia è per scagliarsi contro un'alimentazione vegetariana. Ecco, questo per quanto riguarda il primo saggio, che pure qui è tradotto. Quello che però mi sembra più interessante è anche più originale, perché qui si trattava di una recensione, ripeto, di Feuerbach a un altro volume, è il saggio invece successivo, che è quello appunto che si intitola Il mistero del sacrificio o l'uomo è ciò che mangia, che è del 1862, cioè 12 anni dopo, non sono pochi 12 anni dopo. E allora, in quel testo, che è un breve saggio di Feuerbach, in quel testo Feuerbach riprende quella massima, che pure dice è l'unica cosa che si ricorda ancora di me, perché poi forse il professor Tomasoni ne parlerà. Insomma, ecco, Feuerbach visse un periodo in cui addirittura era creduto morto dopo appunto i primi anni 50, per cui si era proprio ritirato dalla vita intellettuale. Era rimasta, dice poi nel 62, solo questa mia massima nell'etere, e lui quasi la riprende, la rilancia nel dibattito pubblico per tornare anche sulla scena. Fatalmente poi oggi purtroppo è tornato ad essere ridotto a questa massima, come se fosse un tormentone per un cantante pop, no? Che non riesce a fare a meno, poi alla fine tutti lo associano a quello lì. E lui la riprende nel 62, però gli dà una tonalità, una coloritura molto diversa. Cioè, nel saggio Il mistero del sacrificio il problema è la religione, che è il vero leitmotiv di Feuerbach. È quasi una è quasi una struttura di tipo marxiano per Feuerbach la religione. Cioè, noi dobbiamo partire per capire l'uomo indagando il fenomeno, diremmo oggi, il fenomeno religioso. È un saggio direi di teologia alimentare, ma lo dico perché lo dice lui stesso. Tutti gli enigmi dello spirito umano sono in relazione alla religione, sulla base o causa di esso. Ho reso oggetto di teologia un oggetto della gastrologia, ma anche viceversa ho convertito in oggetto di gastrologia un oggetto di teologia. Il significato di questa frase, l'uomo è ciò che mangia, al di là appunto della vulgata che ora Murcelliana e il professor Tomasoni meritoriamente possono cercare di sdoganare, di rendere un po' più problematica, un po' più profonda anche, mi sentirei di dire, meno superficiale, il significato profondo di questa frase è che l'uomo mangia ciò che sacrifica agli dèi, e in questo atto l'uomo dichiara di essere allo stesso tempo separato dagli dèi e in comunione con loro. L'uomo ciò che mangia significa l'uomo anela a Dio. Questo anelito è espresso tramite il sacrificio e la consumazione alimentare, rituale. Cioè il fatto è che l'uomo divinizza la materialità. Questa è l'idea di Feuerbach. Ed è l'essenza della religione. È l'essenza della religione e insieme l'espressione estrema del suo materialismo. Un materialismo che però è così radicale da rovesciarsi, capito? Non è un materialismo ingenuo, come può essere il nichilismo degli ultimi uomini contro cui si scaglia il nichilismo autentico di Nietzsche, no? È quasi un materialismo così autentico che si rovescia nel suo contrario. L'uomo divinizza la materia, è così legato alla materia che non ne può fare a meno anche quando anela alla trascendenza. Deve esprimere questo anelito attraverso la sublimazione di atti materiali e biologici, quali il nutrimento. È uscito da poco un volume che sto leggendo, ancora non mi sento di dare un giudizio, però è interessante proprio in questo senso, che è Il cacciatore celeste di Roberto Calasso, dove un po' l'idea, l'intuizione che guida, non è un saggio, quindi è anche difficile da giudicare da un punto di vista filosofico, però l'idea che sta alla base è che appunto l'uomo è questo cardine fra l'animalità e la divinità, fra il simbolico e il biologico. E il sacrificio è esattamente questo: io rendo sacro, quindi più che materiale, qualcosa di materiale. L'uomo è il dispositivo sacrificale, potremmo dire con Agamben. Queste oscillazioni fra il piano teologico e il piano antropologico sono presenti sin da subito. In due pagine Feuerbach passa dall'affermazione l'uomo è ciò che mangia all'affermazione Dio è ciò che mangia, in due pagine di questo saggio. Nell'Iliade si dice esplicitamente gli dèi non mangiano pane né bevono ardente vino, perciò non hanno sangue, sono detti immortali, e si mangiano ambrosia, cibo immortale. Dio è ciò che mangia ambrosia, ossia appunto immortalità. L'uomo invece mangia pane, i frutti della terra, qualcosa di terreno, dunque è un mortale. Vedremo poi che in questo modo l'uomo simboleggia la differenza, cioè simboleggia la coscienza del proprio limite rispetto a ciò a cui anela. In un altro modo, e lo vedremo dopo, invece simboleggia la trascendenza rispetto alla materialità, cioè la vicinanza con la divinità. Mi veniva in mente prima, ascoltando la relazione di Anna Momigliano, forse in alcuni movimenti contemporanei questo simboleggiare la trascendenza rispetto al limite materiale attraverso l'alimentazione è abbastanza presente. I fruttariani o i bretariani, no? Che cosa fanno? Sono portatori alla fine di un sistema metafisico dualistico per cui ciò che è materiale rende impuro l'uomo. Io devo eliminare ciò che è materiale, ciò che è carnale, ciò che sta in basso. I fruttariani mangiano qualcosa che cresce in alto, vicino al cielo, non qualcosa che sa di terra, che puzza di terra. Perché esprimono ciò che loro vogliono essere. Ed esprimo al contempo però una comprensione quantomeno negativa, senza voler sfociare nel religioso, di ciò che è materiale. È qualcosa da cui bisogna purificarsi in qualche modo. È qualcosa che anche il vegetarianesimo, ora non c'è più il ragazzo di prima. È vero che oggi è una posizione etica, io non vorrei essere ora qui troppo polemico, però un dato di fatto si può portare in discussione, cioè che i movimenti vegetariani nella storia occidentale, escluso il vegetarianesimo odierno, avevano delle giustificazioni di tipo teologico-religioso, esattamente nel senso dello spiritualismo. Pensiamo ai catari. I catari, che non potevano fare, che dichiaravano che il mondo materiale era stato creato da Satana, vi ricordo, il dio dell'Antico Testamento, del Pentateuco, che loro estromettevano dal canone, non era altro che il dio del male, il dio oscuro, secondo una metafisica dualista che avrebbero ereditato dai Bogomili. Non facevano sesso perché gli eletti non dovevano fare sesso, non per motivazioni come nella Chiesa Cattolica, più di tipo pratico che di tipo teologico. No, no, lì proprio la giustificazione era di tipo teologico. Il sesso è permanere nel dominio di Satana. Il matrimonio è la jurata fornicatio, fornicazione giurata. È così, e per questo non mangiavano carne, perché l'animale è impuro, perché rappresenta la materialità, rappresenta la creaturalità, rappresenta la soggezione al principio del male. Non a caso erano docetisti, Cristo non si era mica incarnato, figuriamoci se poteva patire le sofferenze della carne, no. Altro che, era venuto in apparenza prendendo sembianze dell'uomo proprio per portare invece l'uomo nel regno dello spirito, liberare le scintille di luce che si trovavano imprigionate nel suo soma e portarlo verso il regno dello spirito puro. Salto un po' di cose, scusate, se no. Ecco, ritorniamo alla pratica del sacrificio, che, come vi ho detto, rappresenta questo limite fra la vicinanza con l'animale e la vicinanza e lontananza con Dio. Scrive Feuerbach, gli dèi sono enti sia essenzialmente diversi dall'uomo, ossia dai suoi maledetti limiti, mancanze e mali, sia intimi, concordi con i suoi più segreti desideri. Rivelazione di questa uguaglianza è il sacrificio. Il bisogno di cibo è proprio dell'uomo per se stesso, ma il godimento di esso è condiviso con gli dèi. Allora, il bisogno di cibo è proprio dell'uomo per se stesso e in ciò indica la lontananza dal Dio, che non è soggetto alla finitudine umana, ma il godimento di esso è condiviso con gli dèi. Nella Teogonia di Esiodo si narra del sacrificio del primo toro da parte di Prometeo davanti agli dèi e agli uomini. Con uno stratagemma Prometeo riserva la carne agli uomini e lascia le ossa coperte di grasso agli dèi. La storica del vegetarianesimo Mannucci, Erika Joy Mannucci, ha scritto un bel libro sulla storia del vegetarianesimo, nota giustamente, la scena di Pitagora si intitola, nota giustamente che questo pasto verrà poi sempre ripetuto nel rito, perché gli abitatori dell'Olimpo, agli abitatori dell'Olimpo rimarranno riservati i fumi delle grassi, dei grassi e delle ossa mescolati ai profumi della mirra, gli aromi che rappresentano la parte propriamente divina del sacrificio, mentre gli uomini consumeranno le carni della vittima. Proviamo a sviluppare ulteriormente questo parallelismo. Proprio a partire da Feuerbach. Feuerbach ci dice sempre qui che in Omero molti popoli sono identificati con i nomi di ciò che mangiano. E così accade anche per gli dèi, i quali vengono designati spesso con l'animale che viene a loro sacrificato. Era veniva chiamata dagli spartani Elogofaga, mangiatrice di capre. Artemide era detta Caprofaga, Bacco Omofago, cioè mangiatore di carne cruda. Per una festa in cui si consumava e si offriva carne cruda, forse perfino carne umana. Su questo ci torneremo. Anche nel mito di Prometeo, che abbiamo citato da poc'anzi, c'è una traccia di vicinanza tra l'animale e il dio. E infatti il toro, questo lo dice William Burkert, forse il più grande studioso di religione greca, il toro è l'animale con cui viene rappresentato sovente Zeus, ed è l'animale sacro per eccellenza, nel senso che il suo sacrificio è il più importante, il più regolamentato dal rito. Zeus prende spessissimo le sembianze di un toro. Minosse nasce dall'unione di Zeus toro, tra Zeus toro e Europa, rapita dallo stesso Zeus, che prende le sembianze del toro e viene portata da Tiro a Creta. Era figlia di Tiro, no? Quando poi si narra di come il toro sacrificale, elevatosi dal mare, si sia accoppiato con la sposa di Minosse e abbia generato il Minotauro, l'identificazione tra l'antenato divino e l'animale sacrificale sembra perfetta. Questa è una citazione proprio da Burckhardt. Nel sacrificio greco l'animale sembra particolarmente associato proprio all'uomo. Il sacrificio animale sostituisce quello umano, o anche viceversa, un sacrificio animale si trasforma improvvisamente in un sacrificio umano. Sempre Burckhardt. Lui si richiamava in particolare appunto alle Tauropolos attiche, in cui come sacrificio alla dea Artemide Taurica veniva incisa la gola di un uomo con il coltello. Insomma, questa lettura di Burckhardt del sacro greco è affine a una delle letture più celebri a cui sono anche legato, ed è per questo poi che quando scoprì il vero titolo del saggio di Feuerbach sobbalzai un attimo, la teoria del meccanismo vittimario di René Girard, no? In cui praticamente il sacrificio animale è interpretato come sostitutivo di un più antico sacrificio umano. L'animale sarebbe il vicario della vittima umana. È ad esempio, prima si citava la vacca in India, no? È ad esempio piuttosto acclarato che ad esempio Alberto Pellissero, che è docente di sanscrito all'Università di Torino, dice che proprio effettivamente la vacca in India inizialmente era uccisa. È sacra, e cioè intoccabile, proprio perché inizialmente veniva resa sacra, cioè sacrificata, fatta sacra, ed era in un rito abbastanza regolamentato per cui la vacca doveva essere toccata da alcuni, che diventano i sacerdoti, coloro che amministrano, toccano il sacro, no? Perché il sacro se no minaccia di sconvolgere le comunità, c'è bisogno di una buona regolamentazione, perché altrimenti dilaga, si trasforma in violenza, perché è un atto violento quello di uccidere. Ed è probabilmente questa la traccia che oggi ha portato al fatto che la vacca sia appunto intoccabile, sacra. Salto ancora qualcosa. Ecco, sì, solo un'ultima provocazione. Questa riflessione per cui la concezione vicaria, per cui questa concezione vicaria del sacrificio animale rispetto a quello umano a un certo punto viene avvertita come disturbante in India, dice Pellissero, ha portato, dice, alcuni bramini al vegetarianesimo, perché accompagnata dalla credenza nelle trasmigrazioni delle anime. Spegnere una vita animale risulta controproducente, perché in un'esistenza precedente o successiva tutti noi ci siamo potuti o ci potremo ritrovare in una condizione analoga. Io vorrei proporre un rovesciamento della questione. Non potremmo dire che la stessa credenza nella metempsicosi, che già secondo Porfirio, Ovidio e Empedocle legava pitagorismo e orfismo nel loro regime alimentare vegetariano, e che ancora oggi è tipica di alcuni modelli religiosi orientali, tra cui quello che chiamiamo forse impropriamente induismo, non potremmo dire che questa stessa credenza nella metempsicosi potrebbe derivare direttamente da una pratica sacrificale in cui l'animale sostituisce la vittima umana, cioè ne incarna lo spirito, ne rappresenta l'essenza spirituale? L'originaria vittima umana avrebbe una specie di seconda esistenza sacrificale nell'animale, si reincarnerebbe nell'animale sacrificato al suo posto. Il fatto che in origine si sacrificassero vittime umane, fatto inconfessabile in sé, ma necessario affinché il rito abbia tutta la sua efficacia sociale, cioè di tenuta, di religio, verrebbe simbolicamente traslato e espresso mediante la dottrina della trasmigrazione delle anime. L'uomo che si rincarna in un animale esprime il passaggio dal sacrificio umano a quello animale, figura del primo. Il rito muta la forma ma non la sostanza, proprio come l'anima dell'uomo che permane nonostante la sua trasformazione in animale. Ci sono anche alcuni indizi che fanno propendere verso un'interpretazione per cui Feuerbach avesse in qualche modo intuito questo legame fra sacrificio animale e sacrificio umano. Vi leggo questo passo, sempre dallo stesso saggio. risente, diciamo, di una visione socioculturale ottocentesca, eppure secondo me si indirizza forse più ai borghesi del suo tempo che a fantastici selvaggi ideali. La citazione è questa: solo il barbaro che abbia o no un'istruzione, quindi potrebbe anche averla, solo il barbaro interpreta unicamente secondo l'antropofagia e il sacrificio umano formale, vero e proprio, l'affermazione l'uomo è ciò che mangia. Solo il barbaro. Non appena l'uomo si eleva al punto di vista della civiltà, allora converte sia sulla mensa sia sull'altare la carne umana in pane e carne di animale, il sangue umano nel sangue della vita, nella vite, in acqua, in latte e miele o ancora in altri umori, perché ora, benché non secondo ragione, ma secondo la sensazione, sa dai loro effetti che anche nell'albume vegetale e animale e negli altri elementi nutritivi indispensabili al benessere umano, l'uomo gusta carne e sangue umano e li offre ai suoi dei per conciliarseli. In questo passo, fra l'altro, Feuerbach sembrerebbe riferirsi al cristianesimo. Ci saremmo anche potuti aspettare, visto il personaggio, un'implacabile comparazione tra le pratiche arcaiche sacrificali e l'antropofagia transustanziale dell'Eucaristia cattolica. Invece, qui cito anche il professor Tomasoni dell'introduzione, giustamente Tomasoni dice che in questo saggio, che ormai è scritto da Feuerbach in età piuttosto avanzata, c'è una valutazione sostanzialmente positiva della pratica religiosa del sacrificio, nonché della forma in cui essa si manifesta nel cristianesimo. Addirittura Feuerbach scrive che ai teologi cristiani spetta il merito di aver scoperto la differenza tra il mangiare orale e quello carnale o naturale, giacché il corpo del Signore è gustato con la bocca, ma non per questo in modo carnale. Cioè, con il cristianesimo si ha una specie di depurazione della pratica sacrificale dai suoi elementi violenti, facendone permanere solo il lato comunionale. E infatti il termine evangelico per indicare l'amore non è eros. Questo, fra l'altro, potrebbe essere un elemento di discussione con la relazione della professoressa Zorzi, ma è agape. Ma agape è anche il pasto, è anche l'Eucaristia. Quindi allo stesso tempo c'è l'amore di Dio, la comunione e la consumazione e l'antropofagia. Se amare è mangiare e l'amante è ciò che ama, allora l'affermazione secondo cui l'uomo è ciò che mangia ha dalla sua parte perfino l'autorità dell'amore divino. Questo lo scrive Feuerbach, non lo sta scrivendo un teologo cattolico contemporaneo, lo sta scrivendo Feuerbach nel 1862. Quindi, in conclusione, se Feuerbach scrive che, benché davvero versare e cospargere sangue significhi che il sangue della vittima rappresenta il sangue dell'uomo che propriamente dovrebbe essere sacrificato alla divinità in espiazione, sarebbe però contraddittorio con l'essenza degli dèi voler esaurire con questo il significato del sacrificio. Dice, certo c'è questo fondo violento, c'è questo fondo di religione violenta nel sacrificio, però non è spiegabile solo con questo. Perché dice Feuerbach che gli dèi si adirano, odiano, certo, si adirano se non gli fai il sacrificio, ma pure amano. E mezzo di riconciliazione è il sangue, la morte, ma il fine della riconciliazione è la vita, cioè il cibo, il mantenersi in vita. E allora il cristianesimo come si pone in questa interpretazione? Non è forse un sistema religioso che bene esprime questa ambivalenza del religioso, in cui Cristo, la morte di Cristo è il mezzo e la vita rinnovata è il fine, l'agnello che viene ucciso sulla croce è colui che al contempo siede a tavola e spezza il pane con i discepoli. In Cristo si afferma il messaggio estremo per cui Dio accetta di stare al gioco violento degli uomini religiosi e proprio accettando questo gioco li può salvare, indicando loro che i sacrifici rituali, tabù e ogni prescrizione sacra non sono altro che mezzi umani, troppo umani, per figurarci Dio e sopravvivere, mentre invece non ciò che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma ciò che esce dalla bocca. Non è più un altro uomo che deve essere sacrificato, ma ognuno che deve sacrificarsi come Cristo. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita. Questo è il mio corpo, prendete e mangiatene tutti. L'uomo è ciò che mangia, è allora la massima ideale di ogni cristiano. Il mistero del sacrificio di Cristo sta esattamente in questo, che l'uomo sia ciò che mangia nell'Eucaristia. Grazie.
Ringrazio la Fondazione Campostrini per l'invito, per l'organizzazione così precisa e puntuale di questa giornata. Ringrazio il professor Bondi per l'invito e per la presentazione che ha fatto del libro e per la recensione che non ho ancora letto, ma so che ha scritto sulla nuova secondaria. Ringrazio anche il dottor Ilario Bertoletti che ha voluto questa traduzione ancora 10 anni fa, insisteva perché si traducesse questo testo. E quindi ringrazio Morcelliana per averlo pubblicato. Un teologo che tutti conosciamo, che è Karl Barth, disse che Feuerbach aveva avuto come primo amore la religione. E il primo amore, come sappiamo, non si riesce a scordare. Disse anche Karl Barth nel 1922, tutti dobbiamo passare attraverso il torrente di fuoco, traducendo il nome Feuerbach. E noi, secondo me, dobbiamo passare anche attraverso queste letture che ha fatto dell'alimentazione per comprendere il significato etico, religioso, che oggi stiamo riscoprendo. Il motto «L'uomo è ciò che mangia», che è diventato di grande attualità l'anno scorso con l'Expo, in verità suona molto meglio in tedesco, perché in tedesco «Der Mensch ist was ist», e quindi abbiamo questa assonanza tra «è» e «mangia», e questa assonanza è quella su cui gioca Feuerbach quando parla del mangiare come essere. Ed è proprio a questo proposito, vedremo, che riprende la problematica di Hegel, e cioè se essere e nulla si possono mettere sullo stesso piano o no. E la sua risposta sarà, è come se noi potessimo mettere sullo stesso piano il cibo e la fame. Feuerbach dirà proprio per questo che nella fame noi scopriamo la realtà del principio di non contraddizione, perché purtroppo il cibo non è dentro di noi, e in un certo senso però è dentro di noi, come è stato spiegato prima nel desiderio. Anzi, Feuerbach precisa ulteriormente, dice, nel bisogno, perché c'è una differenza tra il bisogno, secondo Feuerbach, e il desiderio. Il desiderio comporta l'immaginazione, e quindi il cibo assume un valore simbolico attraverso la nostra immaginazione. Tutti sappiamo cosa significava per i nostri soldati in Russia la notte il sognare, il mangiare, l'immaginazione. Ed in questo senso per lui diventa importante questo tema. All'epoca, abbiamo parlato, abbiamo detto prima, sono due i saggi, l'uno del 1850 e l'altro del 62. All'epoca, negli anni 50, venne preso molto male questo motto, l'uomo è ciò che mangia, e venne visto come l'espressione di un materialismo volgare. Ci furono anche delle battute di spirito, immaginate un po' se uno mangia un salame, eccetera, eccetera. E tenete presente che siamo nel 1800, che 4 anni dopo, nel 1854, c'è Karl Vogt, uno che ebbe rapporti con Feuerbach, che scrisse: i pensieri stanno pressappoco nel medesimo rapporto col cervello, come la bile al fegato, l'urina ai reni. E a questo proposito tenete presente che se noi paragoniamo l'urina al pensiero, capite bene che siamo nel materialismo volgare. E la stessa frase di Feuerbach venne presa così. Se voi prendete alcuni manuali di storia della filosofia dell'epoca, voi vedete che viene avvicinato Feuerbach a questi materialismi cosiddetti volgari. In verità, l'aspetto curioso è che questa frase, l'uomo è ciò che mangia, era già stata usata da un teologo protestante nel 1784, il quale, commentando i sacrifici dei primitivi, aveva detto che i primitivi consideravano l'uomo come colui che mangia, e era espresso attraverso il sacrificio. Il titolo proprio di questo articolo, pensate che venne pubblicato su una rivista famosa, perché nello stesso anno Kant pubblicò proprio sulla stessa rivista, che era la Berlinische Monatsschrift, che cos'è l'illuminismo. Quindi era una rivista di grande rilevatura. E questo teologo protestante, che si chiamava Gedicke, famoso all'epoca, intitolò il suo saggio così: Über ist und ist. Osservate il gioco di parole, su è e mangia. E nell'articolo spiegava ancora di più questa assonanza, utilizzando anche il latino. Quelli che hanno studiato, che conoscono il latino, sanno che il verbo edere, la terza persona, è est. E quindi all'interno diceva homo est quod est. Rendeva benissimo, quindi osservate la vicinanza in questo caso del tedesco con il latino, l'assonanza quasi perfetta. Gedicke faceva questo discorso. Mentre il primitivo vede l'essenza dell'uomo nel mangiare, l'uomo moderno, dopo Cartesio, vede, diciamo, l'essenza dell'uomo nel pensiero. Cogito ergo sum. Questo era il discorso che viene fatto da questo teologo protestante, facendo intendere che nel cristianesimo si era passati da una visione materialistica, l'uomo è ciò che mangia, a una visione spirituale, l'uomo è ciò che pensa. Feuerbach conosceva, era partito, come abbiamo visto, dalla teologia, ne abbiamo parlato prima, era stato il suo primo amore, poi era passato all'idealismo, e quando era discepolo di Hegel si era fermato proprio sul discorso di Cartesio: l'uomo, cioè, scusate, cogito ergo sum, e diciamo aveva cercato di far vedere come avesse ragione Cartesio nel dire che l'unica attività indubitabile per l'uomo è il pensiero. Si era fermato sulle famose quinte obiezioni di Gassendi, che gli aveva detto: ma come, Cartesio, tu dici penso dunque esisto, ma potevi anche dire cammino dunque esisto. E Cartesio nelle quinte obiezioni aveva risposto: no, non è la stessa cosa, perché io posso sognare di camminare ed essere nel mio letto, quindi non è detto che cammino dunque esisto, ma non posso dubitare di pensare nel momento in cui sto pensando, e quindi il pensiero è l'unica attività indubitabile nostra ed è il fondamento stesso del nostro essere coscienti. Questo discorso all'inizio, come vi ho detto, nella fase idealistica, per Feuerbach era stato un discorso giustificabile, ma poi successivamente si era sentito sempre più in difficoltà. Perché se identifico l'essenza dell'uomo col pensiero, il corpo che cos'è? Noi sappiamo che per Cartesio il corpo arriva molto più tardi nella, diciamo, giustificazione. Addirittura so di avere un corpo perché Dio non mi può ingannare. Quindi io non ho la certezza immediata di essere un corpo, di avere un corpo. E questo diventa sempre più problematico per lui, che si sente in un certo senso in un circolo vizioso. Ed è attraverso l'essenza del cristianesimo, attraverso il discorso, l'analisi del cristianesimo, che recupera l'importanza del corpo. C'è un passaggio nell'essenza del cristianesimo in cui si ferma sulla resurrezione, facendo vedere che l'uomo deve essere inteso nella sua integralità, non solo come pensiero, ma come integralità. e nei principi della filosofia dell'avvenire dirà: l'uomo non si distingue dall'animale solo attraverso il pensiero, tutta la sensibilità dell'uomo è diversa rispetto a quella dell'animale, perché l'uomo non è soggetto al bisogno come la sensibilità dell'animale. In questo senso, ecco allora il recupero della integralità dell'uomo, che noi vediamo interessante anche per quanto riguarda il sacrificio. Ci sono delle pagine che sono dedicate ad esso. Giustamente, Bondi diceva prima che per Feuerbach ci sono delle pagine importanti che fanno vedere come il sacrificio simbolico attraverso il fatto di sacrificare un animale viene dopo il sacrificio umano. E quindi già nell'essenza del cristianesimo fa vedere che ogni sacrificio che l'uomo fa simbolicamente vuol dire: io sacrifico me stesso. E quindi la prima fase era questa. Così come alla fine dell'essenza del cristianesimo ci sono delle pagine bellissime sull'Eucaristia, che viene recuperata sia dal punto di vista della comunione sia dal punto di vista del pane e del vino. Se andate a leggere la conclusione, è una conclusione dedicata a quella. Ma anche il sacrificio viene recuperato, soprattutto in un'opera successiva dell'essenza del cristianesimo, che è intitolata L'essenza della religione. In quest'opera recupera quello che il teologo protestante 60 anni prima aveva così svalutato. Il teologo protestante nei sacrifici aveva visto la materialità. E invece adesso, dice Feuerbach nell'essenza del cristianesimo, che il sacrificio che l'uomo alle origini compiva era dovuto al fatto che l'uomo sentiva, attraverso il fatto del mangiare, di distruggere in parte la natura. E in un certo senso si sentiva in colpa per questo. Ecco perché, per esempio, con le primizie, qualcosa veniva riservato alla divinità. Cioè, in un certo senso, l'uomo, per placare il suo senso di colpa, si privava di una parte del godimento. Ed è interessante questo passaggio, se andate a prendere l'essenza della religione, perché si parla proprio di senso di colpa. Il termine esatto è Schuldgefühl, e questo senso di colpa verrà ripreso poi da Nietzsche e poi successivamente da Freud. In questo senso il sacrificio è un momento nel quale l'uomo sente che, come distruttore, perché noi distruggiamo, per mangiare distruggiamo o vegetali o animali, si sente in qualche modo di aver violato la natura. E quindi il sacrificio dei primitivi non era un sacrificio puramente negativo, era anzi il bisogno di ricostituire un equilibrio che si era distrutto. Tutto questo discorso porta al primo saggio, che è dedicato all'alimentazione, e come è stato spiegato benissimo, è il saggio nel quale commenta un libro di Jacob Moleskot, un olandese che, giovanissimo, aveva abbandonato la sua città natale Utrecht, era venuto a Heidelberg e lì per caso si era incontrato con Feuerbach. Siamo nel 1849. Sono le fasi conclusive della rivoluzione tedesca e gli studenti invitano Feuerbach a parlare all'università, ma l'università chiude le porte perché è visto come un sovversivo, e allora gli aprono le porte il Bürgermeister e quindi i consiglieri comunali, e qui terrà le sue lezioni, e queste lezioni affascineranno questo giovane che si chiamava, come abbiamo detto prima, Moleskot, che si occupava di fisiologia, di medicina, non si occupava neanche di filosofia, e però rimase colpito da questa visione della natura e per questo scrisse questo testo, La dottrina dell'alimentazione, punto, per il popolo. È uno dei primi scritti dedicati all'alimentazione. Ed è per questo che Feuerbach fa la recensione di questo libro, perché ha conosciuto questo giovane e sa che è un giovane che potrà magari in un futuro fare un po' di strada. In verità non fece nessuna strada in Germania, perché dopo aver pubblicato un secondo libro che era Il ricambio della materia, sempre dedicato all'alimentazione, ricevette dal rettore l'indicazione che non doveva corrompere i giovani con dottrine materialistiche. Quindi dovette allontanarsi da Heidelberg, finì in Italia e in Italia ebbe successo come professore prima di fisiologia e di medicina e poi addirittura divenne senatore del Regno d'Italia. Ma torniamo a lui. Per quanto riguarda il Feuerbach, diciamo, l'importanza che diciamo, viene sottolineata nel primo articolo, che non suscita molto interesse nel professor Bondi, ma che ha il suo aspetto interessante comunque, direi che possiamo almeno dire tre cose. La prima, l'importanza della scienza per mutare i costumi, per migliorare il popolo. Quindi, per esempio, si parte da Copernico per far vedere che la scienza ha cambiato la visione del mondo e per dire che attraverso la scienza si può migliorare l'alimentazione, facendo vedere che certe alimentazioni sono troppo povere di, adesso diciamo proteina, allora diceva di albumina. Quindi questo è il primo tema che voi trovate. E a questo proposito uno potrebbe dire, Feuerbach è un positivista perché esalta la scienza. In verità, se andate a vedere, non c'è un'esaltazione della scienza in senso prometeico, cioè come se la scienza risolvesse tutto. Assolutamente no. Anzi, in un certo senso, si esalta non l'opera dell'uomo, ma la natura, che può agire anche attraverso la scienza. Secondo tema che voi trovate è il tema della fame, che è un tema sentito. Siamo nel 50, c'è stata una carestia terribile. E il tema della fame è descritta, diciamo, porta allo sviluppo proprio, c'è una descrizione di questo, attraverso quello che si prova quando si è affamati, che a un certo punto si comincia a non riuscire più a pensare. Ed è per questo che dirà a un certo punto, senza fosforo nel cervello non c'è pensiero, ma ovviamente si riferisce alla situazione del momento. E a quel proposito parla per esempio dell'Irlanda, e qui siamo al terzo punto, vado veloce, e cioè quale tipo di alimentazione? E c'è un passaggio interessante nel primo articolo, povera Irlanda, non potrai mai vincere contro il tuo potente nemico, cioè l'Inghilterra, tu mangi patate e il sangue di patate è fiacco, mentre invece il tuo vicino si nutre delle mandrie. Ovviamente questo discorso all'epoca è un all'epoca si capisce bene, perché proprio nel periodo dal 45 al 50 c'è una crisi durissima in Irlanda. La peronospera ha distrutto nel 45 metà del raccolto, nel 46 tutto addirittura, e ci sono, pare che siano 3-4 milioni di persone che devono emigrare assolutamente. E quindi di fronte a questo c'è il terzo tema, qual è l'alimentazione migliore? E qui Feuerbach propone non il fatto di che mangiamo carne, se voi andate a vedere non è questo. Dice se la carne non è, naturalmente si riferisce anche ai tedeschi, quando parla del sangue di patate, perché dice anche noi abbiamo fiacco sangue di patate. Però dice se non abbiamo la carne avremo i legumi, che hanno molte più proteine e albumine rispetto alle patate. In questo senso, nella parte finale, c'è questo invito a migliorare l'alimentazione, perché, osservate, qui siamo al tema del materialismo, è la condizione, ma c'è una bella differenza tra la condizione e la causa del nostro pensare. Cioè, se io dico che l'alimentazione è la causa perché io posso pensare, è chiaro che allora sono in un pensiero materialistico, perché se mangio meglio penserò meglio e quindi siamo in pieno parallelismo. Ma se dico è la condizione, non vuol dire che il mio pensiero derivi direttamente dal mangiare. Ed è questo che Feuerbach ha sempre insistito a precisare fino alla fine. Ci fu una lettera che gli venne scritta nel 1862, ma qual è la tua posizione rispetto agli altri materialisti? Venne citato Vogt e lui rispose: io non ho la loro stessa concezione, io mi occupo dei pensieri dell'uomo e dei desideri umani. E quindi in questo senso fece comprendere che l'immaginazione umana è qualcosa di diverso rispetto alle condizioni materiali da cui si parte. Il secondo saggio, voglio andare molto velocemente adesso perché altrimenti perderemo troppo tempo, è dedicato, come si è detto, all'essenza o al mistero o al segreto del sacrificio. Risente molto di un'opera che aveva appena scritto, che era la Teogonia, un'opera che non ebbe grande fortuna all'epoca e neanche adesso. Però era un'opera nella quale si fermava sulle, diciamo, leggende, letterature primitive, e quindi parlava dei poemi omerici, insieme parlava anche della Bibbia e cercava di mettere insieme tutto, e in questo senso diventa molto importante per lui dare una spiegazione di che cosa sia, cosa si nasconda nel sacrificio. E per lui il sacrificio è soprattutto identificazione con la divinità o comunione con la divinità espressa attraverso il mangiare. In questo senso è interessante, secondo me, ma ci sarebbero tante cose che si possono dire, quello che dice su quello che noi chiamiamo olocausto. Ed è interessante perché noi sappiamo che l'olocausto, se andate a prendere la teologia dell'Antico Testamento di von Rade, c'è una pagina dedicata proprio a quello, interessante. Ecco, l'olocausto è il sacrificio totale, quindi tutto viene bruciato. Ora, nell'olocausto di per sé sembrerebbe non esserci il mangiare. E sono interessante a questo proposito perché se andate a prendere la teologia di von Rad, vedete che il termine che viene utilizzato è preso da Genesi, il capitolo 22, il famoso sacrificio di Isacco, dove ricorre per ben due volte la parola, che però in ebraico non è l'olocausto, ma è halah, e cioè non ha lo stesso significato greco, perché nel significato greco significa brucio tutto. Nel significato ebraico c'è la preposizione hal che significa sopra, cioè qualcosa che ascende. Non c'è di per sé il discorso del bruciare. Ed è quello che interessa a Feuerbach per far vedere come nell'olocausto avviene un'identificazione assoluta con la divinità. Tutto sale a lui e in un certo senso è ancora una specie di mangiare, secondo lui, nel senso che tutto è divorato dalla divinità, che è fuoco. E qui c'è l'altro tema interessante per lui, il fatto che la divinità sia spesso rappresentata come un fuoco che non soltanto distrugge, ma trasforma tutto. Il tema del fuoco poi per lui è interessante perché è alla base della nostra civiltà. Noi sappiamo Prometeo che ruba il fuoco trasforma il cibo ed è uno degli elementi più importanti nel ricambio organico. Interessante a questo proposito, se qualcuno lo farà vedere, il tema dell'ossigeno che è ripreso proprio, l'ossigeno che è nel sangue, no, e che è nel fuoco. L'ossigeno, secondo lui, è caratteristico della realtà duplice della natura. In un certo senso è vita, senza ossigeno moriamo, ma è anche morte, perché l'ossigeno nel momento che non ha più materiale distrugge dentro di noi, distrugge l'organismo, e fuori distrugge attraverso il fuoco. In conclusione, perché non voglio essere troppo veloce, troppo noioso in questo discorso, nel secondo testo ci sono tanti elementi che vengono esaminati, oltre al fuoco, per esempio il pane, sul quale si ferma molto. È stato ricordato prima quel brano nel quale si dice gli uomini mangiano pane e sono chiamati i mangiatori di pane. Ci si ferma molto sul sale. E per esempio, per quanto riguarda il sale, fa notare come nei sacrifici di solito si versava il sale. E il sale non era soltanto la purificazione, ma era per rendere sapido il cibo che veniva offerto alla divinità. E ancora c'è il tema del vino, che ha una parte importante in questo discorso della festa, come è stato ricordato prima da Anna Momigliano, e in conclusione la parte finale, il mangiare che diventa simbolo dell'amore. Dice l'amante, dice ti mangerei, ma vorrebbe solo l'aspetto positivo del mangiare, non la distruzione, ma l'unione. In questo senso il mangiare viene rivalutato come massimo segno della comunione. E con questo io credo di aver concluso, poi dipende dal testo. Grazie.
Domande?
Allora, si è parlato di materialismo.
Sì.
Si è parlato di materialismo volgare dicendo che Feuerbach non era un materialista volgare. Io vorrei citare invece un materialista volgare, Orwell, che ha detto l'uomo è un sacco vuoto dentro cui mettere dentro il cibo. Le funzioni più nobili, però utilizzava la parola inglese godly, le funzioni più divine, arrivano dopo, e cioè sappiamo che la civiltà è nata quando abbiamo imparato a produrre abbastanza cibo da poter permettere a qualcuno di fare qualcos'altro che non produrre cibo, e così sono nati i sacerdoti, i burocrati, eccetera, eccetera, quando l'agricoltura ha cominciato a funzionare. La cultura umana, l'elevazione, arriva dal fatto che c'è qualcuno che è liberato dal bisogno di creare e consumare cibo. Il professore Tommasoni, riferendosi sempre a Feuerbach, faceva una distinzione interessante tra desiderio e bisogno.
Sì.
E giungeva alla conclusione che l'uomo è diverso dalla bestia perché non è legato al bisogno. Noi non siamo animali la cui esistenza ruota attorno al bisogno. C'è il desiderio, che è qualcosa di diverso dal bisogno. La mia domanda è: noi siamo, no, come diceva Deleuze, macchine desideranti, anche proprio grazie al fatto che noi non abbiamo più questo bisogno, che siamo liberi, proprio per ragioni tecniche, per ragioni storiche, di fare altro se non produrre cibo? Mi chiedo quanto l'uomo primitivo, che doveva effettivamente lottare per ogni caloria inglobata, effettivamente fosse libero di desiderare.
Magari ne raccogliamo un paio? Sì. Forse
per non andare troppo lungo. Certo. Io forse mi riferisco più alla recensione, nel senso che la necessità di un miglioramento delle condizioni di sussistenza materiale come premessa per un miglioramento spirituale, delle condizioni spirituali, può essere attualizzato nel senso che, per esempio, può essere messo in relazione con la teologia della liberazione, che, come è noto, insiste molto sulla necessità di mettere in atto un processo di liberazione dalla fame attraverso trasformazioni di carattere sociale e di carattere politico. Penso, per esempio, a Leonardo Boff, che è uno dei rappresentanti più significativi della teologia della liberazione, che appunto ha insistito molto sulla necessità di una liberazione integrale, cristiana integrale, e quindi sia spirituale che materiale. E quindi volevo sapere appunto se, in che misura si può attualizzare il discorso di Feuerbach in termini, diciamo così, di teologia attuale, insomma.
Salve, faccio una domanda che forse è rivolta a tutte e due, anche al discorso di Damiano Bondi, che toccava la questione del sacrificio e magari della differenza tra il sacrificio come si attua all'interno della religione cristiana, appunto la messa eucaristica, e il sacrificio, non dico nelle altre religioni, magari mi riferisco proprio a quelle religioni naturali di cui parla diffusamente Feuerbach nell'essenza della religione, no? Lui mi sembra che le religioni primitive le chiami religioni naturali, cioè ancora legate alla natura. E faccio questa domanda anche mettendo avanti le mani, nel senso che io non ho letto il testo, ho letto appunto l'essenza del cristianesimo, l'essenza delle religioni, quindi cerco di elaborare quello che potrebbe essere, secondo me, il discorso di Feuerbach su questo, sul tema del sacrificio, perché non mi trovo molto d'accordo con quanto detto da Bondi prima. Poi magari sbaglio, nel senso non ho letto il testo, quindi cerco di ragionare con le categorie di Feuerbach, partendo da una questione che lei, professore, ha esposto benissimo prima, quando richiamava la questione a partire dall'età moderna, attraverso l'elaborazione del cogito cartesiano, l'uomo individua la propria essenza nell'anima. Si potrebbe dire che questo accade anche prima, già forse con Socrate, però Feuerbach, mi sembra di ricordare, nell'essenza della religione, pone lo scarto tra la religione cristiana e le religioni naturali proprio in questo. Quando parla che la religione rappresenta un po' quello che è il nostro rapporto con la natura, per cui l'uomo primitivo che fonda il proprio bisogno, proprio lì parla di bisogno più che di desiderio, mi sembra, cioè è legato alla natura perché dipende da essa, no? Dipende dal fiume, dipende dagli alberi che danno la frutta, eccetera, eccetera. Sì, sì. Quindi io, per entrare in relazione con questa natura che in sé è indifferente a me, cioè dura e fredda come l'acciaio, mi sembra, no?
Sì, sì.
Io entro in un rapporto di alleanza attraverso il medium della divinità, che in questo modo rende la natura non più indifferente a me, ma nutre uno spirito di differenza, cioè a cura di me, no? Se io la rispetto, se io seguo i rituali, se io mi comporto come mi devo comportare. Una funzione psicologica molto interessante che anche oggi viene analizzata, questa l'illusione di controllo. Mi illudo di controllare la natura perché mi costruisco una divinità. Primo punto, quindi il legame dell'uomo con l'oggetto del bisogno. Io ho bisogno della natura e la divinità fonda questo legame, cioè mi assicura ciò di cui ho bisogno. Ma c'è anche la questione sulla religione che esprime quella che è l'essenza dell'uomo, no? Ora, Feuerbach nell'essenza della religione mi sembra che pone lo scarto e quindi pone la scoperta dell'anima già col cristianesimo, quindi molto prima di Cartesio, dicendo che nella misura in cui l'uomo scopre di essere anima e quindi scopre che la sua essenza non è semplicemente il corpo, ecco che cambia anche il rapporto di dipendenza, non sarà più dipendente direttamente la natura, ma sarà dipendente con, diciamo così, con quel principio spirituale nel quale io mi identifico, che in questo caso appunto Dio. E ora vengo alla questione del, spero di aver sintetizzato senza fare troppi errori, nel senso che io col cristianesimo l'umanità incomincia ad adorare non più la divinità naturale, ma una divinità spirituale, perché l'uomo non si riconosce più nella natura, ma si riconosce nell'anima, e quindi in un principio spirituale. Forse allora lo scarto tra il sacrificio nelle religioni naturali e il sacrificio invece cristiano è appunto questo, che se si tratta di essere ciò che si mangia, il cristiano non può mangiare, tra virgolette, materia, ma deve mangiare, se vuole essere anima e spirito, spirito. E quindi il mistero della transustatazione, cioè della modificazione della sostanza, il pane sembra pane ma in realtà è corpo divino, il sangue sembra il vino sembra vino ma in realtà è il sangue, e quindi è elemento spirituale. Forse la chiave per comprendere il sacrificio cristiano è appunto questo: alimentarsi non più di materia ma di spirito. Così io avevo interpretato il segreto, diciamo così, del sacrificio cristiano alla luce di quello che poteva essere un discorso feuerbachiano. Poi spero di non aver fatto troppe confusioni.
No, no, domande complicatissime, molto molto belle, tra l'altro. Molto belle, sì. Quindi Parto dall'inizio. Allora, l'uomo è macchina desiderante. Ecco, da dove sorge il desiderio? Questo è uno dei problemi che Feuerbach si pone di più. E se li pone soprattutto in un'opera che non è conosciuta, che è la Teogonia. Nella Teogonia il tema del desiderio si scontra col tema del destino, perché sta pensando ai poemi omerici e così via. E dice, sì, è vero che molto spesso il destino si identifica con la scelta di un uomo. Achille aveva due scelte, una vita lunga e ingloriosa o una vita breve ma ricca di gloria. E ha scelto questa. Alla fine piange e sua madre cerca di salvarlo, ma quel destino era stato il suo desiderio. E quindi in un certo senso ciascuno di noi ha una sua scelta e per questa scelta paga. Quindi in questo caso il desiderio che si oppone alla scelta fondamentale è un desiderio secondario, è puramente immaginazione. Ma non sempre il destino è così, cioè corrisponde a una scelta individuale. Talvolta c'è un destino disumano che si scontra con il proprio desiderio. E a questo punto, da dove sorge il desiderio? La problematica è interessantissima, perché se voi prendete dei capitoli dedicati al desiderio nella Teogonia, trovate proprio che c'è il tema del perché l'uomo sogna una vita eterna. Perché l'uomo non si adatta ad accettare la morte. E se voi andate a vedere in queste pagine, Feuerbach continua a girare attorno all'argomento. Perché effettivamente sorge un desiderio inesplicabile. Cerca di dare una risposta, ma la risposta è contraddittoria, secondo me, perché dice il desiderio dell'immortalità nasce dall'immaginazione. Quando uno vive, l'immaginazione porta all'infinito a perpetuare il tuo stato di benessere. E quindi stai bene e quindi non puoi accettare l'idea che in un futuro le cose cambino. Però il problema ritorna, perché poi dice che la molla dell'immaginazione è ancora il desiderio e quindi è un circolo vizioso. E questo è un tema che viene fuori successivamente, quindi l'idea dell'uomo come macchina desiderante ritorna anche qui, anche se Feuerbach non avrebbe accettato macchina, perché anticartesiano abbandona Cartesio, così come rivaluta gli animali che non sono macchine, rivaluta anche l'uomo e dice che la visione della materia come macchina è tipica di una visione tecnologica. E anche quando uno è materialista, identifica la realtà col suo concetto, col concetto di materia, ma la realtà non può essere afferrata dai concetti umani. C'è un bellissimo paragrafo dell'essenza della religione, il paragrafo 48, nel quale dice noi cerchiamo di tradurre coi nostri concetti una realtà che è intraducibile. Quindi da questo punto di vista si riaprono tutti i giochi e la parte più interessante secondo me di un filosofo è che non dia tutte le risposte ma che riapra la discussione. Per quanto riguarda il secondo tema, la teologia della liberazione, potrei capovolgere il discorso e dire che a partire dagli anni 70 la teologia, che nei primi suoi anni si collegava sia alla secolarizzazione che alla liberazione, ha rivalutato Feuerbach perché in lui, secondo la teologia della liberazione, c'è una trascendenza all'interno dell'immanenza. E per esempio c'è un bellissimo testo di un teologo che è Marcel Soffler, che è proprio dedicato a questo tema, Feuerbach, e la liberazione della sensibilità umana da tutto ciò che lo sta distruggendo. Quindi in quel caso lì è sia l'aspetto capitalistico, diciamo così, sia quello tecnologico, per cui in quest'opera si dice che I desideri che vengono suggeriti all'uomo contemporaneo sono spesso dei desideri fatui, mentre invece bisogna ritornare a quella sensibilità che è tipicamente umana. E cioè, ed è un librone di 350 pagine, proprio tutto dedicato a Feuerbach in questo senso. Quindi non la visione marxista, ma quella feuerbachiana. La loro differenza è che in quella marxista c'è una visione tipicamente, diciamo, politica. In Feuerbach, diciamo, c'è qualcosa che viene prima della politica ed è la natura umana. Mi sono spiegato, quindi è questo che viene rivalutato in alcuni teologi e quindi in questo senso. Per l'ultima è una domanda complessa, molto complessa, però è vero che c'è per lui uno stacco tra il monoteismo e le religioni cosiddette naturali. Nell'essenza del cristianesimo, nell'essenza della religione. Nelle religioni cosiddette naturali non c'è ancora, c'è questo che lei ha detto, cioè da una parte l'idea della dipendenza dell'uomo dalla natura e dall'altra è il fatto che la natura non risponda. E lei ha detto giustamente che addirittura il primitivo abbraccia la divinità rappresentata da un albero, ma l'albero non risponde. E quindi questo bisogno di trovare non solo una sicurezza, ma anche una risposta, lo porta a personificare. All'inizio può già capitare nelle religioni greche, però lui salta questo discorso e lo parla del monoteismo, in particolare del tema della creazione. Nell'essenza della religione, la creazione è vista negativamente. Perché si dice che nel momento in cui Dio crea la natura è creata dal nulla. E se è creata dal nulla vuol dire che in sé la natura non ha nessun valore. Va bene? Questo tema sarà da lui corretto nella Teogonia, perché si renderà conto che quando si dice è creata dal nulla, questa espressione non c'è nella Bibbia. È la teologia che ha messo dal nulla. E quindi c'è un paragrafo, c'è un capitolo, nel passaggio forse, nella Teogonia, nel quale recupera il tema della creazione, fermandosi su un concetto ebraico, che questo, quello di bara. Noi sappiamo che per creare si usano due termini in ebraico, osa, che è fare, e anche bara. E si ferma su questo per dimostrare che, in verità, nella visione biblica c'è una rivalutazione della natura e la natura diciamo è in comunione in qualche modo con la divinità. E tutto questo discorso è interessante, io sono andato a vedere da dove l'aveva preso da un teologo che aveva dedicato tutto il suo scritto al tema del sabato, facendo vedere come nel sabato l'uomo si fermava e in un certo senso l'opera dell'uomo veniva per così dire ridimensionata rispetto all'essenza della natura stessa. Questo tema, diciamo, è di un certo interesse. Come lei ha giustamente detto, nell'essenza della religione invece c'è questo stacco molto netto, anche se io non ho trovato la parola anima nell'essenza della religione. C'è un testo quasi contemporaneo che è contro il dualismo di anima e corpo, che è del 43, e lì c'è proprio il discorso dell'anima che viene criticata. Non ho risposto a tutto,
posso aggiungere qualcosa soprattutto rispetto agli ultimi due? Allora, non vorrei aver dato l'impressione di voler battezzare Feuerbach, non era questo il mio intento, era piuttosto il contrario, cioè quello di rivendicare la materialità del cristianesimo e del sacrificio cristiano e anche il valore dell'antropofagia eucaristica, quindi in un certo senso di feuerbachiare il cristianesimo. Ora io forse devo fare ancora qualche bagno nel torrente di fuoco, no? Non ho grossa competenza come professor Tomasonio, ho letto l'essenza del cristianesimo e questo però questo mi sentirei di dire, non sarei d'accordo nel porre una cesura, e questo è anche il problema del primo Girard, almeno del primo Girard, fra il sacrificio delle cosiddette religioni naturali, ammesso che una religione possa essere naturale, e il sacrificio cristiano. Cioè, se noi ci limitiamo al dualismo fra i sacrifici degli altri e il sacrificio autoblativo di Cristo, non comprendiamo la valenza del cristianesimo nel proporre una risposta all'anelito dell'uomo religioso espressa tramite la pratica sacrificale. Cioè, il sacrificio di Cristo è anche un sacrificio da parte degli altri verso Cristo, non è soltanto l'autosacrificio di Cristo, è una messa a morte di una vittima. La differenza, semmai sostanziale, è che nel resoconto mitologico, se vogliamo non essere credenti, questa vittima è dichiarata completamente innocente, e questo forse può essere una cesura rispetto ad altri racconti mitologici. Ma rimane la valenza arcaico, sacrificale e perciò sacrale del cristianesimo. È vero che non viene sacrificato, viene reso sacro l'albero, ma viene resa sacra la persona. Questo è il è sacro anche nel senso di intoccabile. Nessuno tocchi Caino, nessuno tocchi dopo Cristo la vittima umana, non ci si permetta più. Ed è questo oggi è un problema, quando Joas scrive la sacralità della persona, questo è il problema della fondazione, ad esempio, dei diritti umani su una base laica, perché noi davvero siamo in grado di fondare razionalmente la dignità dell'uomo, o non avremo bisogno del dispositivo sacrale che il cristianesimo ha impresso nella cultura occidentale? Non è un caso che le dichiarazioni dei diritti umani, sia francese che americana, comincino con la persona umana è intoccabile e sacra. E questo, secondo me, è un grosso portato del cristianesimo. Mi veniva in mente, fra l'altro, che in Dogma e Predicazione, che è un testo di Ratzinger, prima che diventasse Papa, pubblicato da Quiriniana, c'è un saggio sulla nozione di persona in cui Ratzinger afferma questo: la nozione di persona di Feuerbach è più cristiana di quella di Tommaso d'Aquino, firmato Joseph Ratzinger. Perché? Perché voleva esattamente rivendicare materialità del cristianesimo nell'aver portato a compimento la sacralizzazione della persona. Quasi quasi più materialistico del cattolicesimo non c'è religione possibile, non c'è più religione. È il massimo del materialismo religioso, secondo me, il cattolicesimo. L'abbiamo festeggiato una settimana fa col Corpus Domini. Non è il corpo non è il simbolo di un Dio, è il corpo. Noi mangiamo il corpo. E questo è lo scandalo del cattolicesimo rispetto alla mentalità illuminata, e che però ha fatto la forza nel rispondere al bisogno di sacro dell'uomo naturale, se ci può essere un uomo naturale, che ci portiamo dietro come portato biologico, per cui appunto la nozione di persona di Feuerbach è più cristiana di quella di Tommaso d'Aquino. E rispetto alla teologia della liberazione, mi verrebbe di dire questo, che non di solo pane vive l'uomo, molto semplicemente. Cioè, certo, può essere una condizione necessaria miglioramento delle forme di sussistenza materiale, ma non sufficiente per portare ad un miglioramento o ad una maggiore possibilità di fortuna della predicazione cristiana. O le abbiamo sotto gli occhi, lo diceva oggi anche Anna Momigliano, noi viviamo in una società dell'abbondanza in cui il cristianesimo sta fallendo. Altro che migliorare le situazioni di indigenza materiale per portare alla vittoria del messaggio cristiano. È il contrario. Più le condizioni, più c'è welfare, meno c'è bisogno di cristianesimo. Vi faccio vedere, scusate, vi rubo soltanto 2 minuti, ma penso sia abbastanza efficace come testimonianza. Questo è un youtuber che ha 800.000 visualizzazioni, questo video, 800.000 visualizzazioni, non poche. Fammi capire, l'uomo è ciò che mangia oggi, non so cosa.
Come moltissime altre persone, non abbiamo bisogno di credere. A meno che non si parli di X-Files, non ho bisogno di credere. Quindi oggi mi rivolgo a voi, portavoce dell'Illustrissimo, e a lei, Papa Francesco. Aggiorniamo le divinità. Per esempio, quante volte la frase Roberto Baggio è un dio, oppure non lo so, frasi come la cheesecake è divina, sono uscite dalle nostre bocche. Non sarebbe l'ora di aggiornare il catalogo? Per me, in questi ultimi mesi, la cosa che si avvicina di più a un dio è Just Eat. Questo che sto per dire sembrerà una pubblicità pagata, ma non è così. Anzi, se volete approfittarne, lo spazio pubblicitario è ancora libero, quindi... Just Eat è quell'applicazione che racchiude tutti i ristoranti, pizzerie e kebabari della tua zona che consegnano a domicilio. E come sappiamo tutti, il cibo è la migliore cura per qualsiasi male. Ti senti morire perché la tua ragazza ti ha lasciato dicendoti che non sei abbastanza uomo e tu sai benissimo che lei ha ragione? Ti inginocchi davanti al cellulare e preghi, chiudi gli occhi... E ti immagini una barca di sushi misto dal tuo ristorante giapponese gestito da cinesi preferito e in men che non si dica, puff, appare un omino che ti dà tutto quello che hai chiesto. Abiti in una villa isolata nel mondo? Non importa. Abiti al 9° piano senza ascensore? Non importa. Quell'omino farà sempre puff davanti alla tua porta. E se paghi con PayPal non gli devi manco dare la mancia a sto poveraccio. La tua religione fa queste cose qui? Me lo vedo proprio Maometto che sale 9 rampe di scale col kebab da una parte e la montagna dall'altra. Ora vi do una statistica vera al 100%. Esattamente 0 persone in tutto il mondo si sono fatte esplodere in nome di Just Eat. Anche perché alzare le braccia e urlare sono 7,50€ non dà lo stesso effetto. E sapete perché? Perché Just Eat unisce tutte le nazionalità sotto lo stesso tetto. Il cibo. Vedrai marocchini insieme a giapponesi, arabi insieme ad americani, uno spuntino insieme alla pizza e Totò. Al massimo Gesù può farti il solito piattino di pane, pesce e vino rosso. E tutti sanno che col pesce ci si abbina il vino bianco. Visto le divinità che ci portiamo avanti per anni, sbagliano anche le cose più semplici. Just Eat esiste per le persone di merda come me, che non hanno un cazzo voglia di alzare il culo, che sono magre ma con la pancia, che la loro attività fisica è sollevare ipotesi. Just Eat è la risposta al mio procrastinare incessantemente da 27 anni. Just Eat è la mia religione.
Ecco.
È la conclusione questa.
Non male, eh? L'uomo è ciò che mangia. E come mangia quest'uomo oggi? Da solo, senza preparare niente, senza un minimo di ritualità, senza nessun senso di comunità, senza nessun senso di appartenenza gastronomica. Io posso ordinare quello che mi pare, da qualsiasi cultura del mondo. Mangia e basta. Altro che non di solo pane vive l'uomo, è il contrario. Just Eat. Mangia e basta. Ecco, l'uomo che mangia e basta è ancora un uomo. Non so se Feuerbach sarebbe d'accordo.
Grazie.